magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Nella trasmissione di oggi continueremo il discorso sulla stregoneria oggi. Ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che parlare di stregoneria significa parlare della vita. Come già vi ho accennato nelle trasmissioni precedenti, cinque sono gli argomenti che mi interessava sviluppare in questo piccolo ciclo di trasmissioni, presi da una vecchia traccia del 2000, ed è: che cos'è la stregoneria, il vivere per sfida, la situazione oggettiva e i percorsi di stregoneria, che abbiamo trattato in due trasmissioni precedenti, e nella trasmissione di oggi, che parleremo degli strumenti d'azione della stregoneria, il cristianesimo come parte dell'oggettività nella quale costruire il divenire dell'apprendista stregone. Gli strumenti d'azione della stregoneria. Attraverso la sua azione nei confronti dell'oggettività in cui vive, l'apprendista stregone manipola se stesso e si trasforma. Ora, questo principio che viene sottolineato in tutto quello che noi facciamo è un principio talmente all'interno della vita che è, diciamo così, il principio stesso della vita. Cioè, la vita non è che si trasforma e si diviene per qualcosa di astratto, per qualcosa di irreale, per qualcosa di non fisico. La vita si trasforma attraverso le relazioni che i singoli soggetti costruiscono col mondo in cui vivono, le emozioni, le azioni, tutta quella che è la pratica di vita porta a una trasformazione. I greci con Eraclito dicevano che la vita diviene per amicizia o contesa furente. Gli orfici dicevano che la vita diviene per armonia e peito. Non cambia molto, cioè cambiano gli effetti che le due affermazioni hanno, però in realtà la vita diviene e si trasforma in continuazione proprio attraverso le condizioni, le relazioni che costruisce. E le relazioni emotive sono il fondamento della trasformazione, del divenire della vita. L'emozione è la vita stessa. E se noi non ci emozioniamo nella vita, non modifichiamo nemmeno la nostra catena del DNA, cioè non variamo nemmeno la nostra capacità fisica. E se non ci emozioniamo, non andiamo nemmeno a modificare la nostra struttura neuronale, a modificare la costruzione del nostro cervello. Cioè, sono le emozioni che noi riusciamo ad avere nelle relazioni col mondo, confusioni emotive, empatiche col mondo in cui viviamo, sia relazioni amorose, sia relazioni di lavoro, sia relazioni di vita, di concezioni, di concetti, di organizzazione, di amicizia oppure di lotta, che noi andiamo a modificare noi stessi. Per cui questo elemento che va sottolineato, diciamo che attraverso la sua azione nei confronti dell'oggettività in cui vive, l'apprendista stregone manipola se stesso e si trasforma. E questo, se voi notate, va in contraddizione con tutte quelle che sono le religioni orientali oppure le religioni occidentali, il cristianesimo, l'islam, che portano invece a una separazione dell'uomo dal mondo, lo separano dal mondo perché è creato da Dio, perché ha delle cose particolari, perché ha degli attributi particolari. E in questo troviamo proprio lo scontro fondamentale, cioè la contrapposizione fondamentale che esiste fra religioni monoteiste e religioni politeiste, religioni pagane. Tutte le religioni monoteiste, ma anche il buddismo, considerando che il buddismo, il confucianesimo, e purtroppo molti aspetti anche dell'induismo tendono a separare l'uomo dal mondo in cui vive, proprio per trasformare l'uomo in qualcosa di particolare, in qualcosa di speciale, e nel costruirlo in qualcosa di speciale distruggono il suo cammino nella vita, le sue trasformazioni. Questa proposizione è centrale nella trasformazione dell'apprendista stregone, ma è centrale anche nella vita di ogni uomo. Questa preposizione è centrale nella definizione del fare, degli intenti dell'apprendista stregone. Il campo della trasformazione soggettiva è dato dall'oggettività in cui l'apprendista stregone nasce e diviene. Le azioni e la direzione che queste assumono determinano la qualità della trasformazione dell'apprendista stregone. È attraverso l'azione espressa dalla volontà e dall'intento soggettivo nell'oggettività in cui vive che un essere umano inizia un percorso di trasformazione che lo porta a diventare un apprendista stregone. L'azione nell'oggettività ritorna a lui come relazioni e fenomeni davanti ai quali, per continuare l'azione in ossequio ai suoi bisogni e ai suoi intenti, deve modificarsi. E torna l'azione verso l'apprendista stregone, verso chi l'ha fatta, in base al coinvolgimento emotivo che ha messo in essere. Cioè, quanto era importante per lui fare quella cosa e portare avanti quella cosa coinvolgendo tutto se stesso. Tanto più era importante per lui fare quella cosa e tanto più ciò che gli ritorna indietro sono le emozioni del mondo in cui la sua azione ha agito e il mondo si è adattato, ha reagito alla sua azione. Naturalmente questo rapporto dialettico va via all'infinito, cioè si sviluppa all'infinito fino alla morte della persona. Cioè tanto, con tanta più passione la persona vive le condizioni del mondo e tanto maggiore è la trasformazione soggettiva che lui attraversa. Nel momento stesso in cui la persona attraverso l'azione esprime l'esigenza di modificazioni soggettive, sia culturali che fisiologico-intuitive, l'individuo si è tolto dal centro del mondo, in cui il Dio padrone lo aveva collocato, illudendolo di essere creato a sua immagine e somiglianza, iniziando un cammino di determinazione soggettiva, riconoscendo un'oggettività in cammino che agisce per determinare se stessa. Pratica, la prima scoperta che fa un apprendista stregone è che non è solo lui che si trasforma, non è solo lui che diviene, ma è tutta l'oggettività in cui vive che si trasforma e che diviene. Cioè è un'oggettività, un mondo, una società, un insieme di persone che sono in cammino verso la trasformazione. E quando lui fa un'azione, quando lui mette in atto le sue strategie di esistenza, in realtà a quell'azione risponde il mondo, il quale non solo risponde alla sua azione, ma a sua volta ha decine e decine di strategie di esistenza che arrivano verso di lui e che coinvolgono le sue emozioni. Per cui la prima scoperta che fa l'apprendista stregone è uscire dalla separazione in cui l'educazione cristiana lo ha inserito. In pratica si scopre di essere parte del mondo, parte di un insieme col quale ci si trasforma. Cioè, mentre l'educazione cristiana porta l'individuo a considerare se stesso separato dal mondo perché creato di immagini di Dio, la prima scoperta che fa l'apprendista stregone è quella di essere parte di un insieme che cammina verso un progresso, verso una trasformazione. E da quell'insieme arrivano verso di lui tutta una serie di input, tutta una serie di sollecitazioni alle quali egli tende ad adattarsi, tende a rispondere con dei propri fenomeni, esattamente come egli mette in atto delle azioni nel mondo e alle quali il mondo risponde adattandosi in base alle sollecitazioni che le sue azioni ricevono. Cioè, la prima scoperta in pratica dell'apprendista stregone è quella di essere all'interno di un insieme e camminare con l'insieme verso un futuro. E questa scoperta non è una cosa banale, perché in effetti ci si accorge, a mano che si prosegue, che quell'insieme è l'insieme che ci ha generato. Cioè le forze della vita e le forze degli dèi appartengono e attraversano quell'insieme e sono il crogiolo in cui quell'insieme agisce. Cioè io non posso essere separato dagli altri uomini, come non posso essere separato da tutte le generazioni che mi hanno preceduto. Ma tutte le generazioni che mi hanno preceduto non possono essere separate dalla natura, perché è la natura che ha permesso il venire in essere di tutte le generazioni passate. Io non posso essere separato dall'essere terra o dal sole o dall'universo, perché sono all'interno di questo processo di trasformazione, di cui io comprendo di essere una parte agente, un'intelligenza che agisce nell'insieme, ma che nello stesso tempo subisce le azioni di tutte le intelligenze che lo circondano. Per cui io sono parte di questo mondo e il mio agire è parte di questo mondo. Questo modo di capire la vita, questo modo di interiorizzare la vita, è il modo pagano politeista. Cioè, ed è il modo di comprendere, di vivere la vita, che si contrappone a quello monoteista, che invece separa l'uomo dalla vita. Per cui non siamo all'interno di una... cioè non distinguiamo la religione pagana politeista dalla religione monoteista per il fatto che una ha un solo Dio e l'altra ha più dei. Questo può essere è la forma di rappresentazione. Ma la religione monoteista, le religioni monoteiste sono diverse dalla religione politeista rispetto a come le religioni collocano l'uomo. Mentre nella religione monoteista l'uomo è separato dal mondo in cui vive perché è creato dal suo Dio, nelle religioni politeiste l'uomo è manifestato dal mondo, è parte del mondo, agisce nel mondo, diviene nel mondo, si trasforma in un Dio del mondo proprio all'interno di un insieme, di un mondo, di una natura, di una società in cui un numero infinito di uomini, un numero infinito di esseri fanno il loro percorso per diventare degli dei. Pertanto la differenza che esiste fra monoteismo e politeismo non è data semplicemente dal fatto che uno ha tanti dei e l'altro ne ha uno solo, ma proprio dalla relazione che c'è fra l'uomo e il mondo in cui viviamo, l'uomo e gli dei. Gli dei politeisti non hanno nulla a che vedere con gli dei del monoteismo. Intanto non sono assoluti, intanto non sono padroni, intanto sono in continua trasformazione. Premesso che non è possibile una divisione assoluta, si può dire con buona sicurezza, salvo particolari eccezioni, che le prime tensioni che spingono l'essere umano alla trasformazione in apprendista stregone giungono dal sistema sociale in cui vive, dalle sue tensioni, dai suoi bisogni e dalle sue esigenze filtrati dalla soggettività dell'apprendista stregone e riproposte nel sistema sociale attraverso la sua azione. Ecco, questo pensiero che è legato a circa 8-9 anni fa, 10 anni fa, oggi può essere definito in maniera più opportuna parlando di empatia. Cioè nel senso che ciò che spinge una persona alle trasformazioni, ciò che spinge una persona a non volere le ingiustizie, ciò che spinge una persona a dire questa cosa non mi piace, è una relazione empatica che esiste fra il soggetto e il mondo in cui vive. La capacità empatica che viene sviluppata dal feto nella pancia della madre, proprio per essere una percezione del mondo che non è catalogata nei sistemi educativi, nei sistemi educazionali, si sviluppa in maniera diversa da individuo a individuo, cioè non ha una formazione di base all'interno dell'educazione, ma resta, chiamiamola istintuale, si sviluppa in maniera istintiva nelle varie persone, e le varie persone, a seconda di come vivono la loro educazione, la loro nascita, no? E le relazioni col mondo, hanno uno sviluppo diverso della loro sensibilità nei confronti del mondo, per cui hanno uno sviluppo diverso della loro empatia nei confronti del mondo. È un po' come la scoperta del cervello che abbiamo nello stomaco, no? Prima che venisse scoperto un paio d'anni fa, c'erano le persone che avevano una sensibilità notevole nei confronti dei cibi, nei confronti delle erbe, nei confronti delle relazioni col mondo, e alcune avevano una sensibilità talmente forte, cioè a me è capitato proprio di usarla, da sapere esattamente cosa c'era che sarebbe servito al corpo dentro a una pianta, dentro a un oggetto, dentro a qualcosa. Ebbene, poi si scoprì che c'è una che c'è un cervello, soltanto che anche prima che si scoprisse questo cervello si poteva usare attraverso la sensibilità delle singole persone gli impulsi che dallo stomaco arrivavano alla coscienza. Soltanto che, non essendo catalogati, non entrando all'interno della struttura educazionale, c'era una separazione fra la coscienza dell'individuo e queste sollecitazioni, queste intuizioni che arrivavano dal suo stomaco. Oggi invece che la scienza finalmente ha descritto che esiste questo meccanismo, si può mettere più attenzione e probabilmente fra 20-50 anni avremo delle persone che ascoltano con più attenzione il loro stomaco, ascoltano con più attenzione le intuizioni che dal loro stomaco arriva alla loro coscienza. Questo vale anche per l'empatia sociale, cioè spesso le persone si ribellano proprio perché hanno una sensibilità empatica nei confronti del mondo in cui vive, mentre alcune persone sono talmente separate che possono tranquillamente macellare le altre persone. È proprio una questione di sensibilità dovuta a capacità di percezione che esistono negli individui, ma che non vengono seguite, non vengono coltivate attraverso l'educazione sociale. Le trasformazioni soggettive che seguono all'azione, ai fenomeni che giungono, agli adattamenti soggettivi che promuovono nuove azioni, portano l'apprendista stregone a diventare ricettivo alle tensioni che dall'essere natura emanano, portandolo poi ad espandere il suo sentire e il suo intuire in mondi diversi della percezione. Tutti questi diventano altrettanti campi d'azione che l'apprendista stregone all'interno d'azione per l'apprendista stregone, all'interno dei quali esercita la sua autodisciplina e la sua trasformazione. Si può riassumere la differenza fra l'essere umano qualunque e l'apprendista stregone nella capacità di quest'ultimo di prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, rispondendo soggettivamente alle tensioni che dal mondo giungono a lui. E passiamo all'ultimo capitolo che vogliamo trattare in questa stregoneria oggi. Ed è il cristianesimo come parte dell'oggettività nella quale costruire il divenire dell'apprendista stregone. Le prime tensioni che arrivano all'apprendista stregone sono quelle del sistema sociale. Le tensioni si presentano alla sensibilità e all'intuire dell'apprendista stregone, rappresentandogli il dolore prodotto dagli impedimenti allo sviluppo degli individui nel sistema sociale. Il dolore espresso dall'impedimento all'espansione. L'apprendista stregone fa proprie quelle sollecitazioni e si arma, organizzando se stesso, per rimuovere quegli impedimenti. La sua azione nei confronti dell'interpretazione che egli dà agli impedimenti di cui percepisce la sofferenza è il punto di partenza della sua trasformazione. La maggior sofferenza alla quale sono sottoposti i sistemi sociali umani, oggi come oggi, è l'impedimento alla loro espansione come effetto della sottomissione imposta dal cristianesimo. All'inizio del suo percorso, l'apprendista stregone affronta quelle che lui definisce le ingiustizie. Poi si trasforma. L'ingiustizia in sé non lo riguarda più. Egli è consapevole di essere diventato eterno, ma ha un debito. Un debito che paga il sistema sociale in cui è nato e in cui si è sviluppato. Egli dovrà donare a quel sistema sociale un suo frammento di libertà, il suo personale regalo, il suo sdebitarsi. Per un essere umano che riesce ad incubare il proprio corpo luminoso e proiettarsi nell'infinito dei mutamenti, migliaia, milioni di esseri umani perderanno la loro occasione per effetto della sottomissione cristiana. E l'effetto della sottomissione cristiana essenzialmente agirà sulla morte del fanciullo. In pratica i cristiani impediscono ai ragazzi di diventare degli adulti, uccidendoli praticamente nella pubertà, cioè costringendoli a diventare dipendenti, a costruire quella relazione di dipendenza da un essere assoluto, da un Dio padrone, che non è altro che la proiezione della dipendenza che in età infantile c'era nei confronti del padre e della madre. Se all'inizio del suo percorso l'apprendista stregone vuole rimuovere le ingiustizie, alla fine del suo percorso all'interno del sistema sociale non rimuoverà più le ingiustizie in quanto tali, ma tenterà di svelare la fonte dalla quale le ingiustizie si alimentano. La fonte delle ingiustizie che bloccano il divenire umano, oggi come oggi, è il monoteismo, quale attività di distruzione della volontà soggettiva nella determinazione dell'esistenza dei singoli esseri umani. Nel nostro caso il monoteismo si esprime attraverso il cristianesimo cattolico. Ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male, che non stenda ora la sua mano e non colga dall'albero della vita per mangiare e vivere in eterno. Genesi 3:23. Questo è l'ordine del Dio padrone dei monoteisti. Compito dell'apprendista stregone è quello di aiutare gli esseri umani a cogliere dall'albero della vita, diventare dei e vivere in eterno. Il cattolicesimo è dunque il terreno in cui l'apprendista stregone inserisce la sua azione nel sistema sociale per impedire l'esercizio della sottomissione umana. Da 1600 anni ogni percorso di stregoneria ha al suo centro la distruzione dell'azione coercitiva del cattolicesimo nel suo presente. Ogni apprendista stregone ha dato il proprio contributo in quella direzione, sia quando si trattava di limitare l'oppressione, vedi il rogo di Jan Hus, sia quando si trattava di liberare i bisogni umani, vedi il rogo di Bruno o l'ergastolo a Galilei. Tutti i bisogni umani, dall'indipendenza dalla fame alla liberazione delle pratiche sessuali. Per quanto riguarda queste ultime, il trionfo della stregoneria si ebbe con la rivoluzione sessuale di Reich, della quale siamo tuttora debitori. Solo oggi come oggi, gli apprendisti stregoni possono toccare il nocciolo della magia nera cattolica. Apprendisti stregoni futuri useranno la stessa frase. C'è sempre un nocciolo da toccare. Ognuno di noi tocca sempre un nocciolo nel suo divenire, nel suo divenuto. Solo oggi possiamo definire il pensiero cristiano per quello che è e non per quello che si vuol far apparire per nascondere gli insegnamenti dell'orrore. In pratica, se voi guardate un po' la storia della ribellione, no? Della ribellione, della sottomissione, trovate come molti movimenti in passato erano in realtà dei movimenti cristiani, nel senso che interpretavano, per esempio, alcuni insegnamenti, alcune cose dei Vangeli relative a distruggere la ricchezza, di perseguitare quelli che erano i ricchi, perché i ricchi si arricchivano alle spalle dei poveri, no? Ebbene, si trattava sempre di movimenti cristiani che interpretavano dal punto di vista cristiano comunque la realtà in cui le persone vivevano. Oggi invece siamo portati a interpretare la realtà per la realtà, cioè al di fuori di categorie interpretative cristiane, ma usando categorie interpretative umane. Solo ora possiamo indicare la devastazione emozionale che la sottomissione al cattolicesimo ha costruito. Solo chi ama stuprare bambini, costringendoli a pregare in ginocchio, distruggendo con questo il divenire dei sistemi sociali, può compiacersi della propria sudditanza fisica e psicologica da un padrone che si nutre della disperazione umana. Solo chi ama stuprare bambini deve impedire l'espressione di ogni percorso di dignità umana nel sistema sociale in cui vive. Solo ora, dopo milioni di percorsi di stregoneria, possiamo trasferire le indicazioni dottrinali e ideologiche del macellaio di Sodoma e Gomorra, dal suo millantato figlio, dalle aberrazioni intellettuali, alle valutazioni di ogni singolo essere umano nel considerare la propria collocazione all'interno dell'esistenza. Questo fare è un elemento centrale della stregoneria. Se l'apprendista stregone non facesse questo, verrebbe meno ad uno dei principi fondamentali del crogiolo dello stregone: chiamare le cose col loro vero nome. Se non facesse questo, verrebbe meno al suo vivere per sfida e alla costruzione di se stesso nell'infinito dei mutamenti. Scopo dell'apprendista stregone è costruire se stesso. La costruzione di se stessi non è un percorso intimo, ma è la trasformazione dell'intimo umano attraverso le azioni che l'essere umano mette in atto nel mondo in cui vive, esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni. È il progresso della singola persona, ed è il progresso che la singola persona fa sedimentando dentro se stessa le esperienze delle sue relazioni nella vita. Non esiste un percorso di stregoneria che non comprenda fra i suoi intenti la distruzione o la limitazione della capacità coercitiva del macellaio di Sodoma e Gomorra e del millantato suo figlio nella sua azione militare, vedi roghi, torture e ricatti, di sottomissione degli esseri umani. A questo si oppone soltanto chi ama confinare gli esseri umani nei campi di sterminio, al di là del ruolo che nel far questo assolve. Per questo motivo, nella stregoneria, nel paganesimo politeista potranno mai essere delle sette, come il cattolicesimo e i suoi imitatori. La stregoneria e il paganesimo politeista non possono separare gli esseri umani dal sistema sociale in cui vivono, in quanto quella separazione impedirebbe loro di vivere per sfida e di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. La stregoneria è un percorso di espansione dell'individuo nell'oggettività in cui vive, sia nell'oggettività sociale, sia nell'oggettività della natura, sia nell'oggettività dei mondi della percezione. In qualunque mondo l'individuo eserciti il suo vivere per sfida, questo fare lo modificherà, costringendolo a chiamare le cose col loro vero nome, in ognuno degli altri mondi in cui eserciterà i suoi intenti. Se non facesse questo, impedirebbe agli esseri che compongono l'oggettività in cui opera la costruzione della loro consapevolezza di dei. La stregoneria, in ultima analisi, è l'arte di preparare se stessi alle sfide della vita. La stregoneria, in ultima analisi, è lo sviluppo del coraggio affrontando le sfide della vita per preparare se stessi alla grande sfida, la trasformazione della morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Chiamare gli dèi consente di disporre di un grande potere nelle sfide della vita, ma per chiamare gli dèi è necessario praticare il crogiolo dello stregone per sviluppare il Dio che da dentro di noi spinge per crescere. Gli dèi vengono incontrati e riconosciuti da una costruzione musicale, da una costruzione emotiva, che crescendo dentro di noi, mentre noi manifestiamo quegli dèi, e attraverso le nostre scelte, trova nell'oggettività la stessa assonanza, finendo per diventare parte del coro divino della vita. Tutto il resto è una questione di tecnica, tutto il resto è una questione di sistema culturale nel quale stiamo vivendo. Tutto il resto è lo sviluppo del coraggio che, annientando la paura imposta dalla sottomissione cristiana, libera la percezione umana dalla dipendenza della ragione. E questo è l'essenza stessa della stregoneria, cioè la vita. La vita nel nostro sistema sociale, la vita all'interno della natura, la vita che noi rappresentiamo e che della quale noi siamo il risultato, della vita che è stata affrontata con passione e con profondità in milioni e milioni di anni che la vita stessa e la nostra specie ci hanno preceduto. Ogni generazione non ha fatto altro che fornire alla generazione successiva nuovi strumenti. Quando Pomponazzi andava dicendo che quando muore il corpo muore anche l'anima, e lo diceva nella sua critica contro Aristotele, non stava facendo altro che mettere un frammento di libertà laddove corpo e anima erano ritenute due separazioni, dove il corpo moriva e l'anima andava a Dio. Cioè non faceva altro che mettere un frammento di libertà laddove i cristiani bruciavano le persone per impedire, le persone che chiamavano peccatori, per consentire alla loro anima di liberarsi dai peccati del corpo. Cioè praticamente Pomponazzi, con la sua affermazione, che oggi possiamo negare, possiamo contraddire, possiamo combattere, non ha fatto altro che costruire un frammento di libertà. Giordano Bruno non fece altro che costruire un frammento di libertà. Galileo non fece altro che costruire un frammento di libertà. E così milioni e milioni di uomini dalla Rivoluzione Francese, dal libertinismo, dal romanticismo, da tutto quello che le esigenze delle società umane hanno espresso, lo hanno espresso sempre in contrapposizione a quello che è l'assolutismo cristiano. È sempre stata una ricerca per uscire dall'orrore cristiano, magari facendo dei grandi casini, magari facendo dei grandissimi errori, magari sperimentando, cadendo in burroni, ma è sempre stata la necessità dell'uomo di uscire dall'orrore e dall'assolutismo cristiano. E la stregoneria è questo, cioè è questo sforzo che unisce gli uomini per liberarsi da quelli che sono gli ostacoli nella loro esistenza. Bene, con questo io ho concluso il testo La stregoneria oggi. Un testo che è stato scritto, torno a ripetere, nel 2000, esattamente il 20 gennaio del 2000, e che è in ogni caso un testo di riferimento per quanto riguarda comprendere che cos'è la stregoneria, cioè in cosa consiste fare stregoneria, che non ha nulla a che vedere col concetto cristiano di stregoneria, ma ha a che vedere invece coi percorsi di libertà degli uomini e dei sistemi sociali in cui gli uomini vivono. Ok, questa è dunque la terza trasmissione che io faccio sulla stregoneria oggi. Prossima volta cambierò argomento e vi do appuntamento naturalmente sempre dai microfoni di Radio Pagana per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ricordandovi che io sono Claudio Simeoni e che su internet trovate tutto quello che vi sto dicendo per i microfoni di questa radio, vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Ciao a tutti e a risentirci, a presto. Thank you.